Allora, 9.01, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Sta per iniziare la rassegna stampa di oggi, sabato 30 novembre. Oggi è una giornata di lotta al fianco della popolazione palestinese, ci sarà il corteo con concentramento alle 14 a Piazza Vittorio a Roma. Proveremo a sentire anche qualcuno, insomma, che un po' rilancerà un compagno, che un po' rilancerà l'appuntamento e ci racconterà un po' anche della convocazione, insomma, della piazza di oggi. E a seguito della rassegna stampa, più o meno alle ore 11, avremo anche un'altra corrispondenza, un approfondimento sempre sulla Palestina, su Gaza, sulla salute. Ma prima di iniziare con la lettura delle prime pagine dei giornali di oggi, vi ricordo che il numero per chiamarci in diretta è lo 06 491 750. Vi ricordo anche che è disponibile, è arrivata finalmente, anzi quest'anno diciamo molto molto in tempo, la Scarceranda 2025, quindi vi invitiamo a venire in radio a prenderla o a seguire le varie iniziative che ci accompagneranno da oggi al 31 dicembre. Il presidio, come ogni anno, di fronte alle mura del carcere di Rebibbia, dove saluteremo insieme questo 2024 portando la nostra solidarietà alle persone recluse. E prima di iniziare la lettura delle prime pagine, come d'abitudine, ottima abitudine, ci ascoltiamo la sigla della rassegna stampa di Radio Onda Rossa.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario, no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spio dal buco che palle la diga. Su un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa, niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque, pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non gli va a far. Non ha questa bellezza, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce state del gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scattano giù strada per controllare macchina. Salute.
E allora dovremmo avere subito in collegamento una voce. Ci senti?
Sì.
Buongiorno, un compagno, buongiorno.
Buongiorno.
E appunto, come dicevamo poco fa, oggi è una giornata di mobilitazione, ci ritroveremo alle 14 a Piazza Vittorio per un grande corteo in solidarietà con la popolazione palestinese. Non so se ti va di raccontarci, insomma, di, a parte di ricordarci l'appuntamento, ma anche di raccontarci un po' quali sono le, insomma, le rivendicazioni un po' della giornata di oggi e fare un attimo un punto della mobilitazione.
Allora, ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora, la data di oggi l'ennesima nostra punto di lotta, diciamo, scendere per strada per difendere, stare a fianco al popolo palestinese che sta subendo un genocidio, da una forza terrorista, zionista, che cerca di annientare il popolo palestinese, di cancellare la sua esistenza. E questo noi lo denunciamo in ogni nostra mossa e soprattutto quando scendiamo per strada o nelle piazze, per ricordare a tutti e tutte che la Palestina, il popolo palestinese esiste e continua a resistere. Noi oggi siamo in piazza per stare a fianco alla resistenza palestinese, il diritto del popolo palestinese a resistere, a difendersi, a stare dalla parte giusta. Oggi è quello che è importante, perché difendere i diritti del popolo palestinese è una cosa importante e fondamentale. Poi la questione palestinese non è più una questione solo palestinese, è diventata una questione globale. Non possiamo permetterci che il popolo palestinese esca sconfitto e massacrato senza farci niente, perché questo è una nostra responsabilità. La giornata di oggi è una giornata importante, perché anche ha avuto un, chiamiamolo così, un parto difficile per essere realizzata, perché ci sono stati molti polemiche, molti scontri sulla giornata di oggi, ma alla fine le realtà palestinesi principali si sono concordati per un corteo unitario a Roma oggi, che parte da Piazza Vittorio, che per portare alla visione, a portare davanti a tutti in Italia e nel mondo che il popolo italiano sta a fianco al popolo palestinese. E questa la giornata di oggi.
Infatti, diciamo, ribadiamo, insomma, a chi ci sta ascoltando, che anche se la comunicazione è stata un po' confusa per un po' di tempo, ci sarà un corteo unitario che parte alle 14 da Piazza Vittorio e arriverà a Piazzale Ostiense. E, vuoi dirci, insomma, vuoi aggiungere qualcosa, dirci un po' quali sono i numeri che vi aspettate, se ci sono, insomma, qual è la situazione delle persone che stanno arrivando a Roma in questo momento per la manifestazione?
Allora, noi auspichiamo, a parte che all'inizio la gente ha avuto informazione contrastante, perché c'era la confusione della possibilità di due cortei, poi
esatto.
Io risento anche la mia voce, non so qual è il problema. Comunque il corteo all'inizio dovevano esserci, per tanti motivi senza entrarci, dovevano esserci due, poi c'è stata la, come possiamo dire, una mediazione, è stato creato un corteo unico. I numeri auspichiamo che siano tanti, tantissimi, perché è importante, perché siamo 14esimo mese e il genocidio continua, il genocidio continua. Noi dovremmo fermare questo genocidio. Il popolo palestinese, i palestinesi in Italia, gli italiani che scenderanno oggi in Piazza Vittorio per denunciare questo, hanno deciso di farlo, venendo anche alcuni viaggiano, hanno viaggiato tutta la notte e tutto quanto, perché è diventato una nostra responsabilità. I numeri, non so azzardarmi nessun numero, ma anche se siamo anche pochi, ma da quanto ho capito non saremo pochi, dovremo essere fieri che comunque, nonostante tutte le restrizioni, nonostante tutte le difficoltà che ci mettono sulla nostra strada per fare una iniziativa di questo tipo, riusciremo a arrivare in piazza per stare a fianco al popolo palestinese. La cosa importante è che diciamo, la mediazione ha portato che i palestinesi sono all'altezza della loro responsabilità e che prenderanno la testa del corteo per rappresentare il momento di forza che il popolo palestinese aspetta, l'unità palestinese, l'unità è tra tutti i diversi anime del popolo palestinese che sono presenti, un segnale molto importante, perché perché dovremo dare una spinta, perché vogliamo dare un'immagine reale di unità palestinese e che possiamo difendere i nostri diritti. E questo che sarà il corteo di oggi, speriamo.
Perfetto, noi ti ringraziamo, chiaramente invitiamo tutte le persone all'ascolto a raggiungere il corteo, a partecipare alla giornata di oggi in solidarietà alla popolazione palestinese, per continuare a, insomma, a ribadire tutta la nostra contrarietà al genocidio in corso. E chiaramente, come dicevi tu, la questione palestinese non è solo tra virgolette la questione palestinese, è una lotta contro l'imperialismo, contro il colonialismo, è anche una questione femminista. Noi ti ringraziamo. Sì.
Posso, certo, una piccola cosa aggiungere? Che noi scendiamo per strada oggi, in piazza oggi, non è soltanto per il popolo palestinese, ma anche per il libanese, perché anche i nostri fratelli libanesi hanno subito attacchi, hanno subito massacri, hanno perso diverse migliaia di civili, bambini, donne uccisi sotto le macerie dei bombardamenti zionisti al Libano, i bombardamenti dello Stato zionista al Libano. E non solo quello, anche l'esercito zionista e l'aviazione zionista hanno colpito anche le sedi e le basi delle delle Nazioni Unite, l'UNIFIL, che stanno come osservatori o forze di separazione nel sud del Libano. E questa è una cosa oscena, questa è una cosa inaccettabile. Io non so come fa il governo italiano che accetta il fatto che vengano colpiti dei soldati italiani delle Nazioni Unite, che non nessuno al mondo, nessuna forza dovrebbe toccare le forze delle Nazioni Unite. E questa è la cosa. Poi il popolo libanese ha dimostrato una cosa molto importante, che anche prima del cessato il fuoco che hanno fatto, la tregua che hanno fatto, si sono spostati per tornare alle loro case, anche se sono in macerie. È simile al destino è quello che vive la gente a Gaza, che non vuole lasciare la propria casa anche se in macerie, che anche se è diventata un cumulo di macerie non la lasceranno. E noi oggi palestinesi uniti in testa al corteo vogliamo ribadire che stiamo a fianco al popolo palestinese, libanese, che hanno resistito e lottano, continueremo a resistere, a lottare, non ci arrenderemo, e questo molto semplice e chiaro.
Perfetto, assolutamente sì. Hai fatto bene a ricordare anche la solidarietà alla popolazione libanese, sempre sotto attacco dell'arroganza israeliana con la connivenza dell'Occidente, direi. E noi ti ringraziamo e quindi rilanciamo l'appuntamento ore 14 a Piazza Vittorio. Ciao.
Speriamo che tutti, ognuno che venga, porta qualcuno, un amico o un'amica.
Certo.
Una battuta.
Certo.
Grazie.
Ciao. Ciao.
Ciao, ciao.
E allora 9:17, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo fatto questa corrispondenza con un compagno per fare il punto in vista della manifestazione di oggi. Vi ricordiamo, anzi vi comunichiamo, che la radio seguirà il corteo anche dai microfoni oltre che in piazza, quindi la radio rimane a vostra disposizione se volete chiamare, raccontare e diciamo seguire il corteo, chi non potesse essere in piazza oggi. Vi ricordiamo che il numero per chiamare in diretta è lo 06 491 750, e a breve iniziamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani.
Ho sognato che facevo l'amore con Superman. Era molto meglio di te. Era grande, era forte, era Superman. Non mi ricordo se aveva il mantello e il vestito blu, o se li aveva poggiati dove poggiavi i vestiti tu. Ma mi ricordo la posizione, lui mi faceva volare, 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 volare. E invece tu non mi hai mai fatto volare, perché sei pesante, hai questa mente così ingombrante.
Allora 9:19, iniziamo, anzi 9:20 in questo secondo, iniziamo la lettura delle prime pagine dei giornali. Intanto do anche il buongiorno a chi è seduto qui di fronte a me, che ho fatto finta non esistesse finora, non so perché sono una cafona. Buongiorno.
No, buongiorno, buongiorno.
E allora iniziamo con la lettura della prima pagina della Stampa, che oggi, in realtà i quotidiani oggi aprono sostanzialmente con una analisi o comunque la cronaca dello sciopero generale di ieri. Ci sono poi altre notizie come il via libera dell'Unione Europea alla fusione Ita-Lufthansa, ma appunto la Stampa apre con lo sciopero di ieri. Salari e salute, l'Italia protesta, il titolo di apertura. C'è poi la polemica sulle parole di Landini ieri in piazza. Landini, rivoltiamo il paese. E poi la polemichetta del giorno sugli scontri a Torino, gli antagonisti attaccano la polizia per piante dosi, c'è un clima pesante. In ogni caso i sindacati, 500.000 in piazza, Schlein, con questo governo lavoro più precario, bombardieri che dovrebbe essere Will, ora ci convochino. 500.000 di persone in piazza, adesione oltre il 70%, con punte del 100% nel settore dei trasporti e del 95% nell'industria metalmeccanica, sono i dati forniti da CGIL e UIL al termine della giornata di sciopero generale contro la manovra, che segna un inasprimento dello scontro tra governo e sindacati. A questo tema la stampa dedica le prime pagine interne con appunto un articolo di cronaca di Flavia Amabile, l'urlo dei 500.000 scusati in piazza contro il governo, manifestazioni in oltre 40 città per lo sciopero generale indetto da CGIL e UIL, Landini, rivoltiamo il paese come un guanto, il ministro Piantedosi, clima pesante. In particolare la frase di Landini, pietra dello scandalo su cui i giornali di destra oggi fanno tutto un fitto ricambio, è la seguente: siamo di fronte al tentativo serio di una svolta autoritaria che mette in discussione la libertà delle persone. Alla pagina 2 della stampa troviamo poi anche un'intervista a Bombardieri: questa manovra è sbagliata, adesso si riapra la trattativa, a parlare appunto il segretario generale della UIL. Dalla piazza è arrivato un messaggio chiarissimo. E poi il reportage sullo scontro in piazza. Gianni Giacomino e Caterina Stamin a pagina 3 firmano questo reportage: dai Propal agli slogan per Rami, a Torino la protesta si fa guerriglia. Come al solito tutto imputato ad Askatasuna, attivisti di Askatasuna invadono le stazioni, e poi appunto c'è il grande scandalo per le foto bruciate di Meloni e di alcuni ministri. Anche questa ormai è un po' un ritornello trito e ritrito, l'abbiamo sentito già il 23 novembre a seguito diciamo del corteo contro la violenza di genere. Il presidente del Senato La Russa, basta violenze, e Salvini appunto come al solito dice meritano la galera. E su questo diciamo la stampa decide anche di chiamare in causa Andreoli, psichiatra e scrittore: troppi giovani sono eroi del nulla, cedono alla violenza senza uno scopo. Ovviamente appunto le analisi sulle giovani generazioni nel vuoto pneumatico dei tempi recenti. Ma anche D'Alema diciamo a pagina 4 interloquisce con Niccolò Carratelli e prova a fare un'analisi tra il politico e il sociologico sul disagio crescente, la protesta aumenterà, questa destra non è maggioranza nel paese, e del governo dice che è allergico al dissenso, è velleitario pensare di poter impedire gli scioperi. Questo perché credo, ora non ho letto in maniera approfondita tutta questa interlocuzione di D'Alema con la stampa, ma comunque anche rispetto allo sciopero di ieri il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Porti Salvini ha precettato lo sciopero imponendo una riduzione da 8 a 4 ore, mi sembra. C'è stato un ricorso d'urgenza dei sindacati al TAR che ha dato ragione al Comitato di Garanzia per lo Sciopero, quindi di fatto avallando la precettazione. Sulla prima pagina della stampa c'è anche un articolo di commento di Tommaso Nannicini sullo sciopero: lo sciopero generale ormai non serve più, articolo di commento che continua alla pagina 27, in cui di base si fa un po' una storia degli scioperi che nel passato appunto secondo Nannicini avevano degli obiettivi precisi e ben chiari, mentre lo sciopero di ieri, come anche quelli diciamo organizzati durante il governo Draghi, pur portando molte persone in piazza e quindi di fatto essendo diciamo registrando dei successi, hanno secondo Nannicini delle piattaforme rivendicative troppo vaghe, propongono delle rivendicazioni come quella appunto di maggiori assunzioni senza chiarire dove trovare i soldi, chiedono maggiori investimenti anche se quelli del PNRR sono ancora in corso. Secondo Nannicini, in conclusione dell'articolo, la vera emergenza è quella salariale, però non è chiaro come uno sciopero contro una legge di bilancio possa risolvere il problema. Casomai servirebbe, continua, una valutazione dei contratti appena rinnovati dai sindacati, spesso unitariamente, e su come rafforzare il loro ruolo nella contrattazione. La CISL ha scelto un'altra strategia: rivendicare alcune misure della legge di bilancio come il taglio del cuneo fiscale e la contrattazione decentrata. Insomma, conclude, il sindacato nelle piazze contro il sindacato dei contratti, lo sciopero, soprattutto se generale, dovrebbe essere solo l'ultimo tassello di un percorso di rivendicazione e contrattazione fondato su un'agenda precisa di proposte fattibili, non una prova di forza fine a se stessa. Questo era appunto di fatto il contenuto, diciamo, dell'articolo di commento di Tommaso Nannicini, che trovate sulla prima pagina della Stampa, dove ci sono anche altre notizie. C'è un racconto, devo dire abbastanza inutile, di Maria Laura Rodotà, da Gianbruno a Jenny, che sarebbe San Gennaro, destra in ginocchio da te. Sembrerebbe una scia lunga della polemica sull'esistenza o meno del patriarcato, e in quest'articolo che trovate a pagina 11 si fa un'analisi degli uomini della destra, diciamo, nella gestione delle loro relazioni affettive. Quindi c'è un ritratto di Lollobrigida, poi San Giuliano e infine Gianbruno. Dalle scuse in TV di San Giuliano all'apparizione di Gianbruno su Rete 4, nelle parole degli uomini di destra si legge più interesse al potere che alla parità e una protezione che sa di sopraffazione. Quindi sostanzialmente questi uomini che hanno paura di perdere il potere. C'è poi Luigi Grassia che ci parla invece delle nozze ITA-Lufthansa, perché è arrivato il via libera dell'Unione Europea, che ha approvato in maniera formale e definitiva la fusione, che di fatto corrispondono a una cessione parziale della compagnia erede di Alitalia, cioè appunto ITA, in vista di una futura completa integrazione nel gigante aeronautico tedesco. E di questo si parla appunto nella pagina economica della Stampa, pagina 25. Nozze appunto autorizzate a Bruxelles appena prima del cambio di esecutivo, che rischiava di rimettere in discussione l'accordo. Adesso alla fusione fra ITA e Lufthansa mancano solo adempimenti automatici, tutto è stato deciso fra le due proprietà a livello dell'Unione Europea. E poi sulla colonna di destra altre notizie: Urbani, in una RSA aspetto la mia fine, Meloni è scaltra, Salvini un mediocre. A firmare questa intervista con Giuliano Urbani, ministro della cultura sotto il governo Berlusconi, progettista tra virgolette di Forza Italia, che vive al momento in una RSA a Roma, è Antonio Bravetti. Il seguito dell'intervista lo trovate alla pagina 8. E poi c'è la Siria. Insomma, è da ieri che si susseguono le notizie dell'invasione jihadista di Aleppo. Su questo Domenico Quirico firma un articolo che poi trovate a pagina 15. L'inferno ad Aleppo, la storia non insegna. Proveremo insomma a ripercorrere quanto successo dalle pagine dei giornali di oggi, anche se chiaramente non è facile. In ogni caso, a pagina 15, la jihad risorge e torna ad Aleppo. In Siria l'orrore non finisce mai. In questa città dovevano restare intatti come sacre memorie solo il vuoto e le rovine. È inutile chiedersi chi ha ordinato ai ribelli anti-Assad di attaccare, hanno la loro agenda. Su questo, diciamo, lunedì mattina proveremo sempre dai microfoni di questa radio a fare un punto più informato e più critico insomma di quanto troviamo sulla stampa mainstream. Ma infine, dalla prima pagina della Stampa abbiamo anche un articolo di Uschi Audino, che poi continua alle pagine 16 e 17. Guerra, ti salveresti nelle prime 72 ore. Di cosa stiamo parlando? Di una serie di misure che nei paesi del nord Europa come Germania, Svezia, Finlandia e Norvegia sono finalizzate a insegnare ai cittadini cosa fare in caso di attacco improvviso. L'Europa si prepara alla guerra, ci dice Uschi Audino. Berlino censisce i bunker, Stoccolma distribuisce un manuale, Helsinki accendi la radio e aspetta istruzioni. E su questo viene anche intervistato da Danilo Ceccarelli, Massimiliano Di Carlo, presidente dell'associazione Psicologi per i Popoli. Nessuna misura è sufficiente davanti alla ferocia del conflitto. E questo articolo lo troviamo appunto alle pagine 16 e 17 della Stampa, che sono dedicate all'Ucraina. Il gelo di Putin è il titolo dell'articolo di Monica Perosino a pagina 16. La Russia prende di mira la rete elettrica dell'Ucraina per spegnere le sue centrali nucleari. L'allarme della IEA, si rischia un disastro, e Zelensky, tregua sì, ma sotto l'ombrello NATO. C'è anche sempre a pagina 16 un'altra intervista che riguarda la Romania, Romania verso l'annullamento delle presidenziali. La sorprendente vittoria di un candidato ultranazionalista e filorusso al primo turno delle elezioni presidenziali in Romania si sta trasformando in un'inchiesta sul social media TikTok. L'app cinese ha ignorato le preoccupazioni sulla sicurezza negli Stati Uniti e in Europa, secondo cui potrebbe essere utilizzata per la manipolazione di massa, e ora si trova ad affrontare una tempesta normativa a Bucarest per il suo presunto ruolo nell'alterare il processo democratico. L'ente nazionale di controllo dei media ha chiesto alla Commissione europea di avviare un'indagine, spinto dal sospetto che gli algoritmi di TikTok abbiano amplificato i contenuti del candidato presidente Georgescu a scapito degli altri candidati. Le autorità temono che la vittoria di un pressoché sconosciuto di estrema destra e scettico nei confronti della NATO, nonché ammiratore del presidente russo Putin, sia stata creata con un'operazione segreta condotta attraverso migliaia di falsi account. E quindi, diciamo, a parte che c'è un riconteggio appunto dei voti, la Corte Costituzionale sta procedendo appunto ha deciso di procedere appunto al riconteggio per presunte frodi, che non solo durerebbe troppo tempo in vista del ballottaggio, ma potrebbe anche stravolgere il posizionamento dei candidati. Ricordiamo appunto che il ballottaggio dovrebbe esserci l'8 dicembre. Resta quindi plausibile l'ipotesi di annullamento completo del primo turno, mentre domani la Romania si prepara al voto legislativo. E infine, dalla prima pagina della Stampa in realtà non c'è molto altro se non la fotonotizia di centropagina dedicata a Alice D'Amato, campionessa olimpionica. Io e il peso dell'oro, ragazzi superficiali, ho i brividi quando sento parlare di Giulia Cecchettin. Questa un'intervista firmata da Daniela Cotto. E con questo io chiuderei la prima pagina della Stampa. Hai tu un'altra prima pagina?
Sì, andiamo a leggere quindi anche la prima pagina del Corriere della Sera. Diciamo anche il Corriere della Sera si concentra sullo sciopero di ieri, anche qui un pochino con la stessa narrazione: sciopero, scontri e accuse. Un pochino il disegno anche fatto poi dalla Stampa, ma anche un po' da tutti gli altri quotidiani di oggi, quasi tutti. La protesta, mezzo milione in piazza contro la manovra. Bruciate foto di Meloni e alcuni ministri. Disordini a Torino, Landini, rivolteremo l'Italia. Salvini, in galera i violenti. Nelle pagine interne ci sono poi, insomma, i sviluppi di quanto accaduto ieri. A spalla sinistra c'è un altro delirio di Angelo Panebianco, i nemici non visti in Europa. In qualche modo c'è l'esaltazione di quanto l'Occidente sia superiore rispetto a tutto il resto del mondo, in buona sostanza è questo. E taglio centrale abbiamo invece una foto di della figlia del presidente francese Mitterrand, poi in un'intervista nelle pagine interne rivela: la figlia segreta di Mitterrand, così ho vissuto nascosta. E anche qui, insomma, diciamo la prima pagina di oggi del Corriere della Sera offre veramente pochi spunti. C'è poi la notizia di cronaca di Napoli, le fiamme che hanno ucciso in un B&B una ragazza di 27 anni, originaria di Lecce. Il rogo e il fumo, giovane turista muore nel B&B. E queste, diciamo, sono le notizie che possiamo cogliere oggi nel Corriere della Sera, poca roba, però passiamo quindi al Fatto Quotidiano, che anche qui, diciamo, ecco, forse è il primo quotidiano di oggi che non apre con la pagina, diciamo, col taglio centrale più ampio sullo sciopero di ieri, ma si parla di doppio pesismo. Piano pandemico, ieri la destra strillava, ora lo blocca ora lo blocca da 2 anni. Paralisi al Ministero, gli scienziati e persino Bassetti protestano, ma i funzionari litigano, la maggioranza non vuole norme di emergenza e ha paura di usare il DPCM, che ricordiamo era una delle tante cose scoperte in quel periodo, diciamo, durante la pandemia. E mentre nei titoli sopra in alto abbiamo un notizie da politica estera, Siria, bombe di Damasco contro l'avanzata jihadista, i filoturchi sono ad Aleppo, Assad vacilla, Putin furioso. Magari, ecco, di questo ne potremmo andare a parlare anche internamente successivamente. C'è invece poi un bel reportage dalla Cisgiordania, Jenin, Mohamed, le generazioni dei ragazzi perduti. Questo mi prenderò del tempo per leggerlo tutto quanto dopo, perché devo dire la verità, merita a mio avviso, e quindi magari dopo lo leggerò in maniera più approfondita. Si parla comunque dello sciopero di ieri, la protesta con i Cobas, sciopero CGIL e UIL, adesioni al 70%, 500.000 in piazza. Queste, diciamo, le notizie. C'è sempre l'editoriale di Marco Travaglio, che vi risparmio, però in qualche modo c'è un duro attacco a Beppe Grillo, con, insomma, che non viene risparmiato di diversi vaffa durante, insomma, diciamo, in queste righe di apertura. E altre notizie in basso: la pirateria sulle PTV, Pezzotto, la retata non ferma nessuno. C'è stata, insomma, una notizia di qualche giorno fa, una redata, diciamo, che ha coinvolto diversi paesi in giro per l'Europa, dove sono stati bloccati diversi siti streaming, però a quanto pare, insomma, non ha fermato chi guarda in streaming su internet. E poi abbiamo Fratelli di Burraco, Meloni sfida i big Fratelli d'Italia nei tornei notturni. Ecco, queste sono le chicche, diciamo, che ci offre il Fatto Quotidiano. Poca roba, direi, insomma, non c'è molto altro da dire. Se però vado a leggere anche la prima pagina del quotidiano Domani, anche Domani apre con lo sciopero di ieri, rivoltiamo l'Italia come un guanto, la grande protesta contro il governo, manifestazioni per lo sciopero generale dei sindacati, Landini, siamo oltre 500.000. C'è poi un'intervista a, scusate, recupero il nome perché qua si scrivono i titoli ma non si dice mai di chi si parla, comunque sono lesbica, così CL voleva curarmi, il sacerdote guaritore è ancora tra i vertici del movimento cattolico, la denuncia Domani della filosofa Vaccarezza, il prete provò a baciarmi per convincermi del contrario, l'inferno è iniziato dopo il coming out, la lettera ai vertici di Comunione e Liberazione e la fine dell'incubo. Abbiamo poi un commento di Giulia Merlo, l'eliminazione di Francamente, parliamo di X Factor, donne, X Factor e quelle regole da cambiare, quindi c'è in qualche modo, viene messo in evidenza come all'interno del programma, anche all'interno del programma, sia nella giuria sia di chi è arrivato in finale, fondamentalmente sono per una buona parte tutti uomini. E abbiamo poi invece un altro commento di Carlo Trigilia, Oltre i limiti dello sciopero, l'universalismo dei sindacati è vitale anche per la politica. Queste sono, insomma, in qualche modo le notizie che troviamo su questi tre quotidiani di oggi. Ridò a te la parola.
E allora vediamo la prima pagina del manifesto di oggi che, come c'era da aspettarsi, apre sullo sciopero di ieri. La rivolta buona è il titolo, che non ho ben capito quale dovrebbe essere la rivolta cattiva, ma 500.000 in oltre 40 piazze per lo sciopero generale convocato da CGIL e UIL, adesione al 70%, sindacati di base in corteo contro l'economia di guerra, si mobilitano studenti e mondo dell'università, un segno di vitalità e una scossa alla politica. E le intere pagine 2 e 3 del manifesto di oggi, penso che poi si cambi tema, esatto, sono dedicate al tema del lavoro, ai cortei di ieri. C'è Massimo Franchi, appunto, che firma la cronaca della giornata. CGIL e UIL riempiono 43 piazze. Landini: serve rivoltare il paese come un guanto. Bombardieri: lezione di democrazia. Dai rider Amazon all'industria, dai trasporti precettati al piccolo di Milano, dove salta la prima. E poi, appunto, ci sono i sindacati di base: no all'economia di guerra e al DDL sicurezza, sì a un welfare universale. Questo è un po' la semplice cronaca, ma ci sono poi dei focus specifici. Dal campus Einaudi al ministero è protesta, qui si parla della lotta dei ricercatori che hanno fatto anche una manifestazione davanti al MUR. C'è poi il CNR, insomma, occupato da qualche giorno. Non vogliamo combattere queste lotte da sole, come singola categoria, hanno detto i ricercatori, vogliamo schierarci con gli studenti, i docenti, il personale amministrativo, le lavoratrici dei servizi esternalizzati. I tagli lineari introdotti dalla manovra di questo governo riguarderanno tutti. Sono 122 le società scientifiche mobilitate contro i tagli alla ricerca. Ieri hanno inviato una lettera ai gruppi parlamentari in cui chiedono di arrestare la deriva. A loro avviso bisogna stabilizzare il fondo degli atenei, garantire il rinnovo del 100% del turnover del personale e la copertura di 250 milioni per l'aumento degli stipendi. Quanto all'università telematica, che sappiamo, insomma, essere uno dei settori più curati, amati e sostenuti da questo governo, devono essere tenute a rispettare gli standard tipici delle università pubbliche, dicono. E poi ci sono gli studenti. Torino: binari occupati, cariche della polizia. Salvini attacca delinquenti, sappiamo, appunto, abbiamo già letto che gli augura la galera. Poi c'è un doppio articolo che continua dalla prima, che diciamo continua dalla prima e poi a pagina 3. C'è Roberto Ciccarelli, l'operazione verità sui conti. Qui ci sono tagli e austerità, le critiche dei confederali alla legge di bilancio. C'è poi la notizia di un operaio contaminato dal plutonio alla Sogin, un lavoratore in servizio presso il centro ricerche Casaccia alle porte di Roma, gestito dalla Sogin, è rimasto contaminato da sostanze radioattive presso l'impianto plutonio. L'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare sta seguendo il caso. I livelli riscontratigli a fine turno avrebbero superato di 1000 volte quelli di tolleranza. Al momento del rilevamento, il medico della centrale avrebbe avviato a cure mediche il lavoratore, attualmente sotto osservazione sanitaria. E poi c'è un articolo che invece vorrei leggere, a firma di Sergio Fonteguer Bologna: solo il conflitto può frenare la discesa all'inferno. Inizia dalla prima pagina e poi continua a pagina 3. Tre documenti letti in successione possono aiutarci a mettere a fuoco i rapporti di classe oggi in Italia. Il 29 settembre l'area studi di Mediobanca ha pubblicato il rapporto annuale sui dati cumulativi di 1900 società italiane. E lo ha presentato in questi termini: nel 2023 margini record per le imprese italiane, che vuol dire in concreto un EBIT medio del 6,6, il miglior livello dal dal 2008. Per crescita del fatturato sono in testa le costruzioni grazie alla droga del super bonus. Poche settimane dopo, un gruppo di ricerca della Facoltà di Ingegneria della Sapienza pubblicava i risultati di una ricerca intitolata Dinamica dei redditi, recenti squilibri nell'industria italiana. Il direttore della ricerca, professor Riccardo Gallo, nel presentarla sul Sole 24 Ore del 22 ottobre, ha usato questi termini: il travaso di ricchezza del lavoro dal lavoro al capitale è stato pazzesco. I soci hanno prelevato come dividendi l'80% degli utili netti e hanno lasciato il 20% come autofinanziamenti di nuovi investimenti. Oltretutto, gli avari investimenti delle imprese sono stati solo per il 40% materiali nelle fabbriche e per il 60% finanziari in partecipazioni. Infine, il 29 ottobre l'Istat ha pubblicato la notizia flash contratti collettivi e retribuzioni contrattuali luglio-settembre 2024, dove si legge: i 46 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica riguardano il 47% dei dipendenti. I contratti che a fine settembre 2024 sono in attesa di rinnovo ammontano a 29 e coinvolgono circa 6,9 milioni di dipendenti, il 52,5% del totale. La maggioranza dei dipendenti dunque lavora con contratti scaduti. Ciò significa diminuzione del salario, perché i rinnovi ritardati in genere non riequilibrano mai il perduto, al massimo concedono qualche spicciolo di risarcimento per la vacatio. E in più c'è l'inflazione. Inoltre, gli aumenti in genere sono premi di risultato incorporati nel welfare aziendale, non finiscono in paga base. Risultato? La diminuzione progressiva dei redditi da lavoro, in atto da decenni, continua alla grande. Gli utili, come abbiamo visto, vanno per l'80% agli azionisti. Di quel magro 20% rimasto, solo il 40% viene reinvestito in fabbrica. Questo avviene quando i profitti sono alle stelle. Figuriamoci che succede quando c'è aria di rallentamento o addirittura di crisi. Infatti, le trattative del contratto dei metalmeccanici e dei trasporti e logistica, tanto per citare due esempi significativi, sono, al momento in cui scrivo, interrotte. Alle richieste dei sindacati, i padroni hanno risposto picche. Sono decenni che in tutte le business school si insegna che compito del management non è far crescere l'impresa, ma remunerare gli azionisti. Questa non è finanziarizzazione, è guerra di classe, ma è la guerra pulita. Qual è la guerra sporca? È quella del sistema di appalti e di subcontracting, dove regnano l'illegalità e l'evasione fiscale. L'illegalità che i giuristi chiamano intermediazione illecita di manodopera, noi la chiamiamo caporalato, vecchia conoscenza che oggi, dove la base di reclutamento è costituita da forza lavoro immigrata più ricattabili, si è rifatta il trucco. Nella cosiddetta logistica rappresenta il 90% della forza lavoro, il che non significa che al 90% è illegale, ma che è una notevole componente fatta di imprese che, sotto le finte vesti del contratto d'appalto, nascondono la vera natura di serbatoi di manodopera. Il Tribunale del Lavoro di Milano, grazie a un paio di magistrati guardati con sospetto, ha cercato di mettere un argine ponendo sotto amministrazione giudiziaria diverse aziende. Non pesci piccoli, ma multinazionali del calibro di DHL, Geodis, Amazon, specialisti della home delivery. Hanno recuperato in tal modo più di mezzo miliardo di evasione fiscale e regolarizzato 14.000 lavoratori. Ma poi c'è un terzo livello, un ulteriore girone di questo inferno, quello della schiavitù. Forse la nostra incapacità di coglierne le dimensioni specifica oggi è proprio dovuta al fatto che essa si è totalmente integrata nel modello economico produttivo, ne è diventata un elemento talmente essenziale e imprescindibile da far abituare il nostro occhio a guardarla senza battere ciglio. È difficile immaginare in una situazione come questa una reazione diversa dal conflitto, perché non ci sono i margini. 80% dei profitti agli azionisti, più del 50% dei dipendenti con contratto scaduto. Solo il conflitto può frenare l'ulteriore degrado. Se è questo che Maurizio Landini intendeva con rivolta sociale, è il minimo che si possa dire. E se il PD ogni tanto guardasse a questi numeri e ne facesse argomento di propaganda, piglierebbe il doppio dei voti. Ma quelli pensano alle politiche industriali, roba che in Italia non si vede dai tempi di Mattei, e allora, piuttosto di votarli, me ne sto a casa. Non si è ancora capito che l'astensione è rossa? Questo era l'articolo, diciamo, che faceva un punto, diciamo, più che sulle conclusioni relative, insomma, ai partiti e alle elezioni, faceva un punto sulla situazione disastrata dell'economia in Italia e dei della condizione delle lavoratrici e dei lavoratori, lo trovate appunto a pagina 3 del manifesto a firma di Sergio Fonteger Bologna. Che altro c'è sulla prima pagina del manifesto di oggi? Piano Trump, trattativa o niente armi, la tregua in Ucraina nel documento di Keith Kellogg, il mediatore scelto dal presidente statunitense eletto. Finirla con l'invio di armi o inviarne molte di più, il piano per interrompere la guerra in Ucraina elaborato da Keith Kellogg, l'uomo scelto da Trump per la tregua in Europa dell'Est e dall'ex analista della CIA Fred Flights, è a dir poco amletico. Nel documento presentato al tycoon lo scorso aprile, i due funzionari hanno proposto di porre fine alle ostilità interrompendo del tutto le forniture di armi a Kiev se quest'ultima non accetterà di sedersi al tavolo negoziale, oppure di inviare una pioggia di armi all'esercito di Zelensky se fosse il Cremlino a rifiutarsi di trattare. Nel testo si condannano le scelte di Biden con un linguaggio caro a certa destra complottista, ha anteposto le agende delle elite globali a una relazione fruttuosa con la Russia, che ha reso Mosca nemica degli Stati Uniti e l'ha spinta nelle braccia della Cina. L'articolo poi continua a pagina 8, la firma è di Sabato Angeri, che insomma prova a fare un po' un punto su quello che ci aspetta nel 2025 con Biden alla 47esima presidenza degli Stati Uniti di America, che già si è accreditato insomma come il leader mondiale che metterà fine alle guerre in corso che stanno infiammando mezzo mondo. Sempre sulla politica estera c'è poi la Georgia, decine di migliaia in piazza, inizia dalla prima pagina, continua poi a pagina 8, 43 arresti, 35 giornalisti feriti, migliaia in piazza contro la svolta anti-europea, a parlarne Francesco Brusa. Ieri la seconda giornata di proteste antigovernative dopo che il primo ministro Kobakidze aveva annunciato un congelamento di fatto del processo di integrazione europea, affermando che i colloqui con Bruxelles non sarebbero stati nel programma dell'esecutivo da poco rieletto, ma riprenderanno solo alla fine del 2028. La reazione non si è fatta attendere. Giovedì decine di migliaia di persone si sono riversate di fronte al Parlamento, mentre altre dimostrazioni si sono verificate nelle città di Zugdidi, Kutaisi e Batumi. Sembrano proteste più intense rispetto a quelle che hanno seguito le elezioni dello scorso novembre. Alla disillusione per il risultato, accompagnata da un filo di speranza, ora sono subentrate una rabbia e una frustrazione più dirette. Anche a livello internazionale una pletora di condanne nei confronti di sogno georgiano, dalla Finlandia alla Polonia, dalla Moldavia alla Gran Bretagna, fino all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, capi di Stato, ministri e rappresentanti hanno espresso il proprio disappunto per la decisione di ritirarsi dai negoziati per Bruxelles. Ma il fatto, conclude appunto Francesco Brusa, è che in Georgia paese, società e politica sono divise ormai da tempo, con le opposizioni che non riconoscono il risultato delle urne, con le piazze sempre pronte a manifestare contro leggi restrittive e per un avvicinamento più deciso all'Europa, le parole degli esponenti di sogno georgiano vengono lette a prescindere come benzina sul fuoco. Ora sarà da capire che passi intraprenderanno i vari attori in campo. L'ambasciatore dell'Unione Europea non si è sbilanciato sulla possibilità di sanzioni o sulla sospensione dei visti, ma ha detto che tutte le opzioni sono sul tavolo. Una sessione del Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione sul tema è prevista per il 16 dicembre. E poi ancora sulla prima pagina del manifesto c'è la giustizia, tensioni ed errori svuotano il decreto. Un'altra cosa che è successa appunto nella giornata di ieri è stato un CDM, un Consiglio dei Ministri, che ha approvato il decreto giustizia, che quindi ora passa all'analisi parlamentare. L'ultimo Consiglio dei Ministri, dice la prima pagina del manifesto, del ministro Fitto è durato appena un quarto d'ora e il decreto giustizia si è svuotato, niente norma disciplinare per i magistrati né stretta sulla cybersicurezza. Oltre ad alcuni errori tecnici, dietro ci sono le tensioni della maggioranza. Di questo si parla appunto alla pagina 4 del manifesto di oggi. Consiglio dei Ministri lampo, appunto. Niente norma disciplinare per i magistrati, né stretta sulla cyber security, un fatto tecnico, dicono da Palazzo Chigi, servono ulteriori approfondimenti da parte degli uffici competenti e tant'è, anche se forse bisognerebbe considerare nella valutazione le recenti tensioni nella maggioranza e il pranzo privato tra Meloni e Mattarella. Ad ogni modo, il famigerato articolo 4 del decreto, quello che imporrebbe ai magistrati l'astensione per gravi ragioni di convenienza, è finito nella terra delle decisioni non prese. Pare che sia stato il sottosegretario Mantovano a varare un supplemento di istruttoria sul punto. Il problema qui non è solo la ferma contrarietà delle toghe a un provvedimento che considerano punitivo, ma anche il fatto che l'astensione per convenienza servirebbe a sanare un buco che si è venuto a creare con l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, che ha portato via con sé una serie di casi in cui astenersi dal giudizio è un obbligo e non una facoltà. Non sfugge a nessuno in tutto questo discorso che sulla sparizione dal diritto penale dell'abuso d'ufficio pendono sei ordinanze di rinvio dei tribunali alla Corte Costituzionale, che prima o poi dovrà pur dire la sua sul punto. Sul fronte della cyber sicurezza, dove la notizia più forte contenuta nelle bozze era l'arresto in flagranza di reato per gli hacker, il problema era nel ventilato aumento delle competenze per la Direzione Nazionale Antimafia, un dettaglio che avrebbe innervosito molto Forza Italia. Da qui la decisione di rinviare, anzi, come si è detto, di dare tempo agli uffici competenti di fare ulteriori approfondimenti. Quel che è rimasto in piedi del decreto giustizia è l'articolo 1 sul rinvio ad aprile delle elezioni dei consigli giudiziari, inizialmente previste domenica e lunedì prossimi. Qui bisognava agire con la massima urgenza, perché il rischio di combinare un guaio grosso era dietro l'angolo. Soltanto ieri, infatti, le corti d'appello hanno ricevuto le schede elettorali, che però erano in numero inferiore rispetto agli aventi diritto. Una situazione che oggi, al momento della vidimazione, sarebbe diventata oltremodo imbarazzante. Resta sospesa, sempre sul fronte della giustizia, la madre di tutte le battaglie tra il governo e la magistratura: la riforma della separazione delle carriere. L'esame del testo procede a rilento e il suo approdo in aula alla Camera è slittato al 9 dicembre, nonostante la maggioranza abbia a lungo brigato per chiudere questa fase della partita entro novembre. Perché, oltre al merito della questione, esiste anche una questione di tempi. Trattandosi di riforma costituzionale, è necessaria la doppia lettura sia a Montecitorio sia a Palazzo Madama, aggiungo io, a distanza di 3 mesi di tempo. E senza maggioranza qualificata, assai improbabile, in fondo al tunnel ci sarà il referendum, cioè la vera partita della vita del governo Meloni, uno scontro all'ultimo sangue dal valore sia identitario sia politico. Questa era una notizia appunto sul decreto giustizia. C'è poi un'altra notizia molto interessante sulla prima pagina del manifesto: primo passo di Londra per la morte assistita. La Camera dei Comuni dà l'ok iniziale alla legge per i malati terminali con una maggioranza trasversale, dal primo ministro Starmer all'ex Sunak. I casi saranno valutati da un giudice dell'alta corte che avrà l'ultima parola. Ma al di là di questo, insomma, almeno personalmente saluto con favore, c'è anche un'altra notizia che riguarda invece la Sardegna. London Calling: la Sardegna risponde sì del campo largo alla legge sul suicidio assistito, sempre a pagina 5. Tutti i gruppi della maggioranza firmano il testo Liberi Subito dell'associazione Coscioni. A firmare quest'articolo è Eleonora Martini. Si parla appunto di questo testo proposto, messo a punto dall'associazione Luca Coscioni e depositato in 11 regioni. In Sardegna il PD l'ha fatta propria e presentandola a prima firma Roberto De Riu, il capogruppo Dem, e raccogliendo il sostegno anche di Progressisti, 5 Stelle e AVS. Il PDL, quindi progetto di legge 59, che era già stata depositata, proposta di legge nella precedente consiliatura, è stata assegnata alle commissioni competenti e potrebbe arrivare in aula all'inizio del 25, nel qual caso la Sardegna sarebbe la prima regione d'Italia a dotarsi di una legge che definisce procedure e tempi certi per il sistema sanitario nazionale e regionale, chiamata a rispondere alle richieste di accesso alla morte assistita, diritto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza Scappato, DJ Fabo del 2019. Bene, e anche questa chissà, magari sarà una buona notizia. E poi sulla prima pagina del Manifesto c'è il Medio Oriente, spari sulla tregua in Libano, stragi a Gaza, si tratta appunto di una lunga pagina, pagina 9, che insomma fa un po' il punto sulla situazione in Libano e Palestina. Beirut ora pensa a ricostruirsi all'ombra degli interessi altrui, i partiti verso la scelta del nuovo presidente tra interferenze estere e ruolo di Hezbollah. C'è poi Enrica Muraglie che fa diciamo il punto su Gaza, oltre 100 uccisi in 24 ore, morti in fila per il pane. Si parla appunto si riporta le dichiarazioni di Anna Kinsler, docente del King's College di Londra, è complice nella campagna di sterminio ordinata dallo Stato israeliano a Gaza sotto la guida di Netanyahu e Gallant. La Germania condivide la responsabilità delle conseguenze a lungo termine di questo genocidio. Al suo appello si sono uniti altri intellettuali tedeschi, per i quali la massiccia distruzione dell'enclave palestinese dovrebbe essere risarcita anche da parte del loro paese, che ha finanziato 356 milioni di dollari di equipaggiamento militare a Israele soltanto nel 2023. Intanto a Gaza un gruppo di palestinesi si riunivano per ricevere cibo davanti a una cucina di beneficenza a Khan Yunis nel sud, e tre donne sono morte soffocate in un'altra calca per il cibo, cercavano di procurarsi il pane per le loro famiglie nella città di Deir al-Balah. Nel centro della striscia tutte le panetterie hanno chiuso per la grave carenza di scorte, ha avvertito il Programma Alimentare Mondiale, e nel frattempo l'Agenzia delle Nazioni Unite ha rinnovato le richieste per permettere agli aiuti umanitari di entrare a Gaza. Il bilancio dei morti a Gaza sale ancora a 44.363 palestinesi uccisi, nella conta mancano i dispersi. Gli oltre 105.000 feriti rischiano di non poter più ricevere cure a causa delle continue uccisioni del personale sanitario e dei ripetuti bombardamenti che hanno reso inattivi 34 ospedali. Più di 60 parlamentari britannici hanno inviato una lettera al ministro degli esteri David Lammy, esortandola a imporre sanzioni a Israele per le ripetute violazioni del diritto internazionale, a riportarlo all'agenzia di stampa UAFA. Nel frattempo a Oslo una manifestazione in solidarietà per la Palestina indetta dalla chiesa norvegese ha visto la partecipazione dei membri del governo, del re e dei leader dei principali partiti politici. Ricordiamo appunto, quando sono le 10.03, che oggi anche in Italia è una giornata di mobilitazione in solidarietà alla popolazione palestinese e libanese. L'appuntamento alle 14 a Piazza Vittorio per un corteo che arriverà a Piazza Lostienze, lo seguiremo anche dai microfoni in diretta, dai microfoni di questa radio, quindi siete tutte e tutti invitati a chiamare allo 06 491 750. Sempre a pagina 9 del Manifesto c'è anche un articolo di Nicole Menaggi, nuova condanna per Sami Urani, Maser Yatta resta nel mirino. Qui si parla della guerra nella Cisgiordania occupata. Alle prime ore del 26 novembre a Ramallah decine di attivisti palestinesi e solidali si sono riuniti in attesa del verdetto giudiziario a Sami Urani, fondatore di Youth of Samud e coordinatore dei comitati popolari palestinesi. All'inizio del 2021 Urani e altre centinaia di palestinesi avevano organizzato una marcia per chiedere verità e giustizia per Harun Abu Aram, ucciso dall'esercito israeliano per aver tentato di evitare il furto di un generatore elettrico da parte delle forze dell'esercito israeliano. Abu Aram è stato colpito da una pallottola in testa mentre si trovava nella sua casa ad Al-Raqqez, villaggio palestinese alle pendici delle colline di Masafer Yatta, nell'area C della Cisgiordania occupata, sottoposta al completo controllo militare amministrativo israeliano e regolata da circa 2.500 ordini militari che condizionano quasi ogni aspetto della vita dei palestinesi. Nonostante le centinaia di prove presentate da attivisti palestinesi, internazionali e israeliani che dimostrano come Urani non abbia aggredito nessuno, ma sia stato invece l'esercito israeliano ad attaccare la manifestazione pacifica, il tribunale ha emesso un verdetto a suo sfavore per aggressione a un soldato e ostruzione. E dopo 3 anni di lotta giudiziaria vengo condannato a 1 mese di carcere con la sospensiva per aver preso parte a una manifestazione non violenta, mentre gli assassini di Harun Abu Haram sono ancora liberi, ha dichiarato Urani, che sarà automaticamente costretto a scontare la pena se verrà condannato per lo stesso reato entro il prossimo anno. La famiglia Urani è da decenni bersaglio delle vessazioni dell'occupazione militare israeliana. Solo qualche giorno fa mio fratello Mohammed è stato picchiato a sangue da un gruppo di coloni armati mentre pascolava con il nostro gregge, mentre mio padre è vittima di soprusi quotidiani e incarcerazioni illegali, aggiunge Sami. La dimora della sua famiglia nel villaggio di At Tuwani è da tempo un crocevia di attivisti solidari e simbolo della resistenza non violenta nella regione di Masafer Yatta, che negli anni '80 è stata dichiarata zona di addestramento militare. Da allora i residenti palestinesi si vedono negato l'accesso a reti idriche ed elettriche e sono sotto la minaccia costante di demolizioni e sfratti. La sentenza contro Urani si colloca all'interno di un sistema punitivo legalizzato in cui la detenzione è usata come strumento di controllo e oppressione nei confronti della popolazione palestinese. Secondo il rapporto di Welcome to Hell, pubblicato ad agosto dall'organizzazione israeliana per i diritti umani B'Tselem, il tasso di condanna dei palestinesi nei tribunali militari raggiunge il 99,9%. Poco prima dell'inizio dell'offensiva contro Gaza, il numero complessivo di palestinesi incarcerati da Israele e classificati come prigionieri di sicurezza era di 5.192, di cui 1.319 in detenzione amministrativa, ovvero senza accuse formali e possibilità di difesa. A luglio 2024 il numero di palestinesi incarcerati nelle prigioni israeliane è salito a 9.623, di cui 4.781 detenuti senza processo. In Cisgiordania è in corso una guerra silente, coloni armati avvallati dall'esercito si aggirano tra i villaggi, reprimono gli attivisti, arrestano, minacciano, distruggono le comunità. L'obiettivo è portare a termine il processo di pulizia etnica in Palestina, conclude Urani. E diciamo con questo io chiuderei la prima pagina del Messaggero. Tu hai altre prime pagine da leggere, allora vediamo velocemente quella del Messaggero di oggi, che apre con la fusione Ita-Lufthansa, via libera dell'Unione Europea. L'ok definitivo di Bruxelles dopo 2 anni di trattative, rispettati i requisiti di concorrenza, nasce il più grande gruppo aereo d'Europa. Giorgetti soddisfatti, ora l'ultimo miglio, perché appunto come dicevamo prima mancano alcuni accordi esecutivi di questa fusione. E c'è l'editoriale di Romano Prodi, il declino tedesco, una sfida per l'Italia, e poi le tensioni interne alla maggioranza di governo, CDM senza Salvini, salta il decreto cyber, la Lega sfida Forza Italia, alzare il tetto degli spot Rai, continua appunto questa querelle tra Lega e Forza Italia sulla riduzione del canone Rai. C'è poi la Siria, l'incubo di una nuova guerra, i ribelli jihadisti prendono Aleppo e l'indebolimento di Hezbollah e Iran, a firma di Vittorio Sabadin. La fotonotizia di centropagina ci informa della riapertura imminente di Notre Dame dopo il devastante incendio del 2019. Notre Dame risorge dalle sue ceneri, con una doppia foto della cattedrale prima e dopo l'incendio. Poi lo sciopero di ieri, sciopero e incidenti, allarme del governo, c'è chi soffia sul fuoco, guerriglia antagonista a Torino, Landini, rivolta sociale, piante dosi, clima pesante. E c'è anche però la notizia della contaminazione da plutonio nel centro di Casaccia, ne parla Camilla Mozzetti a pagina 15. E infine tragedia a Viterbo, clinica psichiatrica piena, resta libero e uccide il vicino. Tragedia a Caprarola, un 31enne ha coltellato un netturbino di 68 anni. Con questo io direi che possiamo chiudere, forse c'è solo la prima pagina del Dubbio da leggere, che chiaramente parla del decreto giustizia, ok, al decreto giustizia, ma spariscono le sanzioni per le toghe opinioniste. Dopo gli scontri tra alleati dei giorni scorsi va in scena un CDM lampo, Salvini assente per motivi familiari. C'è poi un intervento di Giovanni Maria Flick, ex giudice costituzionale: il carcere è fuori dalla nostra Costituzione. Poi me la vado a leggere e vediamo se vale la pena riportarvela. Sciopero generale, 500.000 in piazza, scontri a Torino, un pugno di manifestanti brucia i fantocci di Salvini e Meloni, e poi Landini e Salvini, il rosso e il verde del populismo, così lontani, così vicini. Io su questo forse farei una piccola pausa musicale e poi proviamo a leggere qualcosa dalle pagine interne dei quotidiani.
Rientriamo in voce quando sono le 10:14 sugli 87.9 in FM Radio Onda Rossa, e questa è sempre la rassegna stampa. Adesso andremo, insomma, a leggere un pochino le pagine interne con qualche approfondimento dei quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera, che a pagina 15 c'è un reportage da Kiev di Lorenzo Cremonesi. Disertori e fuggiaschi, ora all'esercito ucraino mancano i soldi per potersi difendere, le retate della polizia che va in cerca di reclute. Quindi, diciamo, viene in qualche modo posta l'attenzione sul anche su quanto all'interno dell'Ucraina, insomma, ci sia il rifiuto a combattere. Vado a leggere in maniera insomma più chiara: le forze armate ucraine sono malate, mancano di soldati, tanti fuggono dal fronte. Un problema gravissimo, specie in queste settimane in cui Vladimir Putin intensifica le offensive per annettere il massimo del territorio ucraino prima dell'arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump. Pare che l'occupazione russa inizio ottobre di Vukedar, spero sicuramente sbagliato, la cittadina strategica nel Donbass meridionale, sia da imputare alle unità che se la sono data a gambe, lasciando i bunker sguarniti. Secondo alcune fonti, tra il 10 e il 20% del circa 1.300.000 soldati ucraini potrebbe essere processato per vari gradi di renitenza al reclutamento. Ci sono i disertori veri e propri e invece gli SZCH, questo è un acronimo ucraino che indica coloro che hanno abbandonato la loro unità senza autorizzazione. I primi, ossia i disertori, hanno su di loro il marchio dell'infamia, sono scappati dalle trincee col fucile in mano, mettendo in pericolo la vita dei compagni e pregiudicando la tenuta di interi settori. Rischiano oltre 7 anni di carcere. I secondi godono di attenuanti, non hanno ceduto nel fuoco della battaglia, piuttosto sono fuggiti dalle seconde linee, hanno abbandonato le caserme, sono inclusi coloro che non hanno coloro che non tornano ai loro battaglioni dalle licenze o dalle convalescenze. Ma i gradi diversi della gravità del reato non cambiano la sostanza del problema. Dopo un'ondata di generosi volontari che nei primi momenti dell'invasione russa 33 mesi fa si offrirono per difendere il paese, oggi tantissimi disertano o cercano di evitare la coscrizione. L'handicap maggiore delle forze armate ucraine non sta tanto nella mancanza di armi o munizioni, piuttosto non hanno soldati. I veterani sono stanchi, esauriti e i rimpiazzi arrivati dopo la promulgazione tardiva della legge sulla leva tra aprile e giugno sono troppo pochi e per la maggioranza dei casi non vanno bene, mancano di addestramento e motivazione, sostengono al Pentagono. Lo stesso Ministero degli Interni a Kiev ricorda che tra i circa 8-10 milioni di ucraini emigrati all'estero dopo l'attacco russo, almeno 600.000 uomini tra i 25 e i 60 anni non intendono tornare per combattere. Non a caso l'amministrazione Biden ha di recente suggerito a Zelensky di abbassare l'età di reclutamento sino ai 18 anni. Le conseguenze le abbiamo rilevate durante un recente reportage sul fronte presso Pokrovsk, la cittadina nel Donbass contesa da 3 mesi. Non disponiamo di numeri sufficienti di soldati per tenere le postazioni. Per sopperire usiamo a man bassa i droni, specie quelli piccoli e leggeri, disegnati per i blitz kamikaze. Ma non vanno sempre bene. I droni aiutano a difendere, però non funzionano per i contrattacchi veloci dove le fanterie sono insostituibili, ci dice Costantino, un sergente maggiore quarantenne della 29esima brigata dispiegata a fermare le pattuglie russe in avascoperta. I motivi delle diserzioni sono molti, oltre alla stanchezza generale del paese. La gente odia le brutali retate della polizia a caccia di reclute, specie la tattica che chiamano busificazione. Ossia, gli agenti salgono sugli autobus di linea e portano in caserma tutti i ritenuti abili. Sono però aspetti da raccontare, tenendo conto che la democrazia ucraina tollera le critiche al governo e la descrizione delle difficoltà interne, che certamente esistono anche in Russia, ma dove la censura punisce le voci di coloro che si discostano dalla propaganda di regime. Spiega il politologo Taras Semeniuk. I veterani ucraini sono spietati contro la corruzione del paese e non sopportano più che ci siano benestanti che pagano per non fare il soldato, mentre i poveri vanno a morire. C'è inoltre lo scontro generazionale tra i vecchi ufficiali formati al tempo dell'esercito sovietico e le reclute cresciute nella società aperta alle influenze occidentali. Anche per questo Zelensky ha appena promulgato una nuova legge che facilita il ritorno nei ranghi dei disertori senza alcuna punizione e la possibilità del potere di essere e la possibilità di poter essere trasferiti in un'unità con comandanti diversi. Queste sono, insomma, le reportage che troviamo a pagina 15 del Corriere della Sera di Lorenzo Cremonesi. Cambiamo poi decisamente argomento, rimanendo sempre sul quotidiano del Corriere della Sera, per andare in Spagna. A pagina 19 c'è un articolo che insomma magari in altri quotidiani abbiamo trovato, però in maniera più breve e meno dettagliata. La Spagna introduce il congedo climatico, si resta a casa pagati se l'allerta meteo è alta. Il provvedimento un mese dopo la tragedia di Valencia. L'articolo è di Chiara Barison e ci spiega un pochino quelle che sono le novità introdotte appunto dal governo spagnolo. Il decreto che consente ai lavoratori di ottenere fino a 4 giorni di congedo retribuito in caso di condizioni meteorologiche estreme che potrebbe mettere a rischio la vita durante il percorso tra casa e posto di lavoro. Quindi questa è in qualche modo la novità normativa introdotta. I datori di lavoro si sono giustificati poi in merito a quanto accaduto a Valencia a posteriori dicendo di non essere stati adeguatamente informati sul livello di allerta e sulle condotte che sarebbero state opportuno tenere per tutelare i dipendenti. Di conseguenza centinaia di persone sono state sorprese dalla furia dell'acqua e del fango mentre si trovavano per strada. Moltissime sono rimaste intrappolate mortalmente nelle proprie auto. L'ispirazione proviene da una normativa già esistente in Canada, primo paese al mondo a introdurre una misura di questo tipo nel 2021, e prevede che le persone possano valutare se usufruire del congedo retribuito a seguito dell'allerta climatica emessa dalle autorità competenti come la protezione civile. Andando poi nelle righe successive, vengono però un pochino a galla anche quelle che sono i limiti di questa di questa nuova norma introdotta in Spagna, ossia che nel testo del provvedimento si precisa che il lavoratore può beneficiare del congedo solo se l'azienda dà il proprio consenso. In caso contrario non è possibile far scattare le tutele previste dal congedo climatico. Le singole società hanno quindi la facoltà di negare i permessi qualora le condizioni climatiche non siano così allarmanti e nel caso in cui il dipendente possa comunque svolgere le proprie mansioni da casa in smart working, così come precisato dallo stesso ministro dell'economia Carlos Cuerpo. È inoltre prevista la possibilità di estendere il congedo nel caso in cui l'allarme dovesse protrarsi più dei quattro giorni previsti dalla legge. Perché limite? Perché quando, insomma, a seguito, anzi in precedenza, prima appunto di quanto accaduto a Valencia, non fu dato l'allarme in maniera tempestiva da parte del governatore, ma tutt'altro, fu in qualche modo minimizzato, e quindi la conseguenza fu che le strade si intasarono e quindi i morti aumentarono. Quindi diciamo che può essere sicuramente un buon punto di partenza, ma mi sento di dire che lasciare in mano ai datori di lavoro questa possibilità non è sicuramente un aiuto ai lavoratori e alle lavoratrici. L'articolo riprende dicendo che il tempo a disposizione per elaborare questi piani per adesso è stato stabilito in 1 anno. La vice prima ministra e titolare del Dicastero del Lavoro e dell'Economia Sociale, Yolanda Diaz, ha dichiarato che si tratterà di protocolli di azione esattamente come previsti per la violenza di genere e per la prevenzione di atti violenti contro la comunità LGBTQ+, che dovranno essere diversi in base alla tipologia di mansione, perché i rischi climatici non sono gli stessi per un lavoratore di un'impresa edile o che lavora all'aperto rispetto a un lavoratore che per esempio lavora in una biblioteca. Mi viene da dire che proprio non si è capito niente anche un po' di quello che è successo, visto che molte persone sono morte in macchina, quindi c'è anche un tragitto che poi le persone che vanno al lavoro devono fare. E questi, però, insomma, questo è il mio commento. Questi sono gli articoli più interessanti che possiamo trovare all'interno del Corriere della Sera, e passerei quindi a parlare del fatto, diciamo a leggere le pagine interne del Fatto Quotidiano. Parto da quella che è la notizia centrale che il quotidiano dà, ossia la bozza ferma al Ministero per i dubbi politici in merito al piano pandemico. La destra strillava: ma da 2 anni il piano pandemico è bloccato. L'articolo di Marco Franchi in particolare, diciamo in qualche modo, riporta quelle che sono le contraddizioni dell'attuale governo, sia con quanto dichiarato durante il Covid e quanto, diciamo, sta attuando adesso che è al governo. Se per caso dovesse arrivare una nuova pandemia, magari causata proprio dall'aviaria, la politica avrebbe grossi problemi a giustificarsi davanti ai cittadini. Ancora aspettiamo il nuovo piano pandemico 2024-2028. Che fine ha fatto? Ha detto ieri l'esperto, uno dei volti divenuti familiari negli anni bui del Covid, uomo di destra, ossia Matteo Bassetti. Uomo che è tutt'altro che ostile al governo in carica e infatti candidato al ruolo di super manager della giunta regionale ligure di Marco Bucci. Non la manda a dire il professore. Purtroppo dopo la pandemia Covid il tema delle malattie infettive è diventato come il tifo da stadio calcistico. Ci si divide tra squadre e c'è poca scienza. I politici hanno invaso il terreno che non è di loro competenza. Nelle righe successive ci si domanda: ma il piano pandemico in Italia che fine ha fatto? Come si ricorderà, ai tempi del Covid ci furono polemiche, indagini giudiziarie sul mancato aggiornamento di quello vecchio, che addirittura risaliva al 2006, e sulla sua mancata applicazione. Così ne fu varato un altro quando alla salute c'era Roberto Speranza e il direttore della prevenzione era l'epidemiologo Giovanni Rezza. Alle destre, decise a processare il governo Conte 2 con la commissione d'inchiesta sul Covid, quel piano non andava bene. Ne hanno commissionato un altro e lo scorso gennaio il Ministero ha presentato alla Regione una bozza elaborata dall'attuale direttore della prevenzione Francesco Vaia. È stato sostanzialmente approvato dalla comunità scientifica e dalle regioni. Poi però è stata inghiottita nei meandri del Ministero della Salute e non è mai arrivato il via libera per il quadriennio 2024-2028, come i giornali hanno scritto più volte, come Bassetti ha ricordato ieri. Il primo problema era il finanziamento, che ora c'è. Circa 300 milioni per 3 anni. Il piano pandemico non è poi solo un pezzo di carta, deve essere anche applicato con la definizione di chi deve fare cosa e declinato nei piani regionali e locali. L'altro problema era modificare alcuni aspetti giuridici. Le destre al governo e Fratelli d'Italia in primis, dopo aver cavalcato la polemica contro il lockdown nel 2020 e del 2021, volevano chiarire che eventuali restrizioni potranno avvenire solo attraverso leggi approvate dal Parlamento o al limite decreti legge. Nulla che ricordasse i DPCM di Giuseppe Conte, sui quali la maggioranza intende ancora polemizzare in commissione Covid. Eppure l'ordinamento italiano prevede ordinanze restrittive di vario genere in caso di diffusione di agenti infettivi, come abbiamo visto anche durante gli ultimi casi di dengue. Hanno poteri di ordinanza sanitaria i presidenti di regione, prefetti e perfino i sindaci. Quindi qualche modo in questo articolo Marco Franchi mette in evidenza come, diciamo, le contraddizioni della destra, ma anche la strumentalizzazione che fu fatta e che continua a essere fatta su quanto accaduto, in qualche modo non ferma, o meglio, ferma quello che dovrebbe essere il nuovo piano pandemico che era stato, che in teoria doveva essere messo in atto nel quadriennio 2024-2028. Rimaniamo sempre invece su Il Fatto Quotidiano e mi prendo insomma un po' di tempo per leggere questo reportage di Maddalena Olivia, inviata a Jenin, pagina 6 e 7 del quotidiano. La piccola Gaza, nel nord della West Bank, si concentra l'azione dell'IDF. 1024 incursioni dal 7 ottobre e centinaia di uccisi, come il tredicenne che portava il pane alla città sotto assedio. Cadono a centinaia, i datteri ormai baciano la polvere e stanno marciando a terra. Per andare a scuola, manca solo un giorno all'inizio, la strada è piena, pienissima di questi frutti amaranto. Non è una vera strada, bisogna arrampicarsi sui massi e farsi spazio tra i rami, ma è dalle elementari che io e mio cugino Abdullah facciamo avanti e indietro, fianco a fianco, fra gare di sputo, TikTok e storie da inventare. L'aria è troppo pesante per sognare, mi diceva babà. Fai fiorire la vita che c'è in te. Studia e non smettere di pregare. Lui, papà, non c'è più. A mamma e alle quattro sorelle vado io. Ho 13 anni. Sono morto il 1 settembre 2024. Io e Abdul stavamo scappando. Alla vista dei soldati, per colpa di una pietruzza sotto la ciabatta, non sono riuscito a far partire la Vespa. Ho perso l'equilibrio, siamo caduti entrambi. Correvo. Gli occhi mi pungevano, i polmoni bruciavano, all'addome un crampo. Il paziente è stato portato d'urgenza all'ospedale IBN Sina. Non presenta segni di vita, è scritto sul referto consegnato a mia madre. Il paziente è morto per effetto di esposizione a colpi di arma da fuoco da parte dell'esercito israeliano di occupazione. Presenta ferite alla testa, al collo, al torace, alla spalla sinistra, alla schiena. Questa mattina non avevo fatto colazione, stavo giocando con le galline fuori. Mia madre mi cercava, le dissi che andavo a comprare del pane appena sfornato con un po' di manaish, la nostra pizza condita con olio e tanto timo, ma non che volessi portarlo a Jenin assieme a Abdul. La città e il campo profughi erano al quarto giorno di assedio. In un attimo si capovolse il mondo. Ero a terra, sentivo rumori attorno. Un soldato mi tastava il collo per controllare le pulsazioni. Sapevo che stava già piangendo. Lui? No, lui aveva già ucciso e il suo cuore era di tenebra ormai. Io? Io no. Ero da qualche parte lì, tra la vita e la morte. Era mia madre, Muna, a disperarsi. Ibni, figlio mio, gridava. Picchiava la testa contro il muro, tenendo il telefono vicino all'orecchio. Mi aveva chiamato 7 volte. Io non potevo più risponderle. Il cellulare lo aveva in mano il soldato e all'ottava telefonata lo spense. L'anima di mia madre stava morendo in quel momento, adesso. Se c'è un Dio, pensavo, guardando Muna, la mamma di Mohamed, del suo lamento lo avrà sentito. La donna tira fuori da 2 buste intonse uno zaino di Spider-Man e una tuta Adidas nuova, con un paio di scarpe nere che Mohamed avrebbe indossato il primo giorno di scuola. Prima di offrirmi datteri e tè, stacca dal muro un quadro ricordo. Ci sono matite colorate e biglie, una pistola a giocattolo e il rosario, le pietre insanguinate su cui è stato ritrovato il corpo del figlio e i proiettili che lo hanno ucciso. Kafr Dan è un piccolo centro a 6 km da Jenin, in quell'area definita dagli accordi di Oslo e indicata come pericolosa sui continui cartelli rossi che, arrivando da sud, si incontrano al checkpoint Deir Sheraf. Per trovare la casa di Mohamed, cerco la sua foto scartando con gli occhi decine e decine di gigantografie di giovanissimi Shahid, appese sui muri crivellati dai colpi, sui pali in mezzo alle rotonde, sulle insegne attaccate alle case dove come fossero negozi. C'è una generazione perduta che ti scruta per ogni dove, tra bandiere di Hamas e della Jihad islamica che sfidano il vento. L'ultima incursione dell'IDF è conclusa da 36 ore. 9 palestinesi uccisi, di cui 3 terroristi. Siamo nella roccaforte della resistenza più dura, quella della brigata Jenin. Qui è nato Zakaria Zubeidi, la primula rossa della seconda intifada. E qui l'esercito israeliano concentra le operazioni più imponenti di tutta la West Bank, l'area per la quale il neo ministro della difesa Israel Katz ha invocato il trattamento Gaza. Da luglio 2023, prima ancora del 7 ottobre, i raid dell'esercito si sono intensificati, spiega Bashir Maten, direttore dell'ufficio relazioni pubbliche della municipalità di Jenin. Parliamo di 1024 incursioni, molte con target strade, edifici, reti elettriche, sistema fognario. I danni stimati al ribasso ammontano a 41 milioni di dollari. L'obiettivo è la punizione collettiva e farci andare via. Più di 420 famiglie hanno già perso le loro case, distrutte. Se prima le forze israeliane irrompevano una o due volte al mese, adesso è una o due volte alla settimana. I soldati si muovono dalla base israeliana di Afula, a mezz'ora da qui, attraverso il valico di Yamala. Possono tornare sempre, continuamente, forse stasera, forse domani. L'attesa è parte della guerra psicologica. Arrivano con i bulldozer D9, i carri armati, e poi i droni, con il loro ronzio. Si sentono i movimenti veloci di chi si rintana, i bambini che piangono e le donne che pregano. Si vede il fuoco che appiccano per fare uscire come topi i terroristi, o presunti tali, da una, due, tre case. Si alza l'odore di carne bruciata. E in una di queste incursioni, la più dura dalla seconda intifada, Summer Camps Operation, l'ha chiamata l'IDF, che sono stati ammazzati Mohamed e suo cugino Adub. Per aver deciso, un'incauta mattina di settembre, di portare del pane alla comunità sotto assedio. Non sono danni collaterali, sono morti innocenti tra gli oltre 790 uccisi nella West Bank dal 7 ottobre a oggi, 10 volte più dei 14 anni precedenti. Dei 14 anni precedenti. 5.199 feriti, fonte ONU, almeno 169 bambini, nell'80% dei casi sparati alla testa o al torace. Uno su tre veniva da Jenin, e il fuoco libero, ovvero le nuove regole di ingaggio dell'esercito israeliano in Cisgiordania. Sparare ai palestinesi in fuga, pure se disarmati o con pietre in mano, colpire chiunque rappresenti una minaccia. La politica dell'IDF verso i palestinesi è sempre stata questa, spiega Partners di B'Tselem, storica associazione israeliana che si occupa di diritti umani nei territori occupati. Ma dal 7 ottobre sta succedendo qualcosa che si distacca dal passato. Abbiamo video di crimini di guerra non solo a Gaza, anche in Cisgiordania. È inimmaginabile quanto sta avvenendo. L'esercito pensa di piegare così il sostegno alla resistenza. I gruppi armati qui ci sono, ma non hanno una forza paragonabile a quella dell'IDF, racconta la fondatrice dell'associazione Not Forget, che ha sede proprio nel campo profughi di Jenin. Siamo nati per non dimenticare l'orrore dell'invasione del 2022, quella di Sharon, ma oggi è peggio. Lavoriamo soprattutto con i bambini. Da noi seguono la scuola e i corsi su come riconoscere le bombe. Ogni volta che scatta la siriana mi chiedo: chi perderemo questa volta? La sopportazione negli anni è diventata quasi un germe sotto pelle per questo popolo. Il prezzo pagato in cambio è stato il fondamentalismo, l'esaltazione del martirio, e così lo descrive Susan, scusate, Abdullah, nel suo bellissimo Ogni mattina Jenin, l'annientamento della dolce vulnerabilità. A volte però il dolore riaffiora, anche in un luogo come questo, dove la morte finisce per assomigliare alla vita e la vita alla morte. Il poeta palestinese Darwish scriveva che quando si è assediati il tempo diventa spazio, pietrificato nella sua eternità, e lo spazio diventa tempo, che ha fallito il suo ieri, il suo domani. Nel campo profughi, una città nella città che ospita 15.000 dei 55.000 palestinesi di Jenin, creata nel 1951 dopo la Nakba, è tornata la calma. Sulla strada, o meglio in mezzo a cumuli di terra bruciata, un cimitero improvvisato di Shahid, ragazzi nati nel 2007-2008 e morti nel 2024. È un continuo di madri e mogli vestite a lutto e di buche scavate. L'ultima è per Abded, uno dei martiri caduti il 20 novembre negli scontri con l'IDF. A sua madre, Shadia, non è stato restituito il corpo e non si sa se lo riavrà mai. Kusai era un operaio, 20 anni, anche lui di Karfdan. È morto colpito alla schiena, tra gli ulivi che si ergono come mani sulle colline, su cui è scappato. Io conosco ogni albero, i soldati no, pensava. Ma poi nemmeno lui ha saputo farsi trovare nella notte da suo padre, che era salito a salvarlo. La vita sa essere inaffidabile. È morto così, al telefono con la madre, recitando la Shahada, che lo avrebbe portato in paradiso. Non mangia datteri chi semina datteri, dice un vecchio proverbio arabo che il padre di Mohammed ripeteva sempre. Lui, che in questa terra ci arrivò da rifugiato e che per tutta la vita sognò di tornare nella sua Haifa, nel 1948, città di un altro stato, di sicuro i datteri non li ha mai mangiati, e neanche Mohammed, suo figlio, morto sparato a 13 anni, non ne mangerà più. Di lui non resta che polvere mista a pietre, insanguinate. Veniamo dalla terra e quando moriamo a lei torniamo, diceva il suo babba. La Palestina ci possiede e noi apparteniamo a lei. Ma quelli che erano rimasti vivi restano prigionieri a Jenin. Questo è appunto il reportage che potete leggere sul Fatto Quotidiano.
E allora, prima di diciamo chiudere la rassegna stampa di oggi, quando sono le 10:42, mentre era in corso questa lunga lettura, due compagni sono arrivati in radio per prendere due scarcerande, quindi vi ricordo che potete venire a comprarle, oltre a seguire le varie iniziative di avvicinamento al 31 dicembre, in cui insomma presenteremo Scarceranda, parleremo di carcere. Vi ricordiamo che per ogni scarceranda acquistata noi ne mandiamo una in carcere, quindi mille buoni motivi, oltre ad avere una bellissima agenda e un interessantissimo quaderno per il 2025, insomma mille buoni motivi per acquistare Scarceranda 2025. Detto questo, vorrei leggere un paio di articoli sulla questione migranti. In realtà la prima pagina dell'Unità di oggi è l'unico quotidiano che apre con la vicenda di Joe Barents. Naufraghi, la guardia libica spara su mandato italiano e sequestra donne e bambini. Joe Barents ripesca 75 uomini buttati in mare. Ma la notizia, insomma, la leggerei da pagina 7 del Manifesto, a firma di Michele Gambirasi. Spari sulla ONG, 29 persone riportate in Libia. La Joe Barents di Medici Senza Frontiere aggredita dalla Guardia Costiera di Tripoli durante un salvataggio, soccorsi 83 migranti. Dovrebbe arrivare oggi pomeriggio a Crotone la Joe Barents, la nave umanitaria di Medici Senza Frontiere, con a bordo Le 83 persone tratte in salvo giovedì mattina in acque internazionali. Al momento del soccorso, la nave umanitaria ha trovato sul posto un'imbarcazione veloce che ha riferito di appartenere alla Guardia Costiera Libica. A bordo uomini armati a volto coperto che hanno sparato in aria e in acqua, facendo gettare in mare oltre 70 persone presenti sul gommone e caricando sulle proprie motovedette 29 tra donne e bambini. Inutili sono stati i tentativi di mediazione di Medici Senza Frontiere via radio e in acqua. Le famiglie sono state separate e i 29 nuovamente deportati in Libia. I sopravvissuti sono devastati, sanno che le loro famiglie torneranno a subire le torture che hanno già vissuto. Uno di loro ha tentato di lanciarsi in mare per raggiungere la moglie e i 4 figli di 4 mesi e 10 anni, dice Fulvia Conte, responsabile dei soccorsi della GeoBarents. I migranti a bordo sono tutti uomini provenienti da Eritrea, Yemen, Egitto ed Etiopia. 37 sono minori non accompagnati. Ancora nel pomeriggio la GeoBarents è stata raggiunta da imbarcazioni libiche, ci hanno circondato almeno 7 assetti navali diversi, ci hanno anche seguito per un tratto intimandoci di allontanarci, cosa che è totalmente illegittima, prosegue Conte. Una delle imbarcazioni, spiega, era una motovedetta ufficiale della Guardia Costiera Libica, una classe 300. È una delle motovedette che l'Italia ha donato alla Libia a febbraio 2023, costruite nei cantieri navali di Adria, in Veneto. A bordo, anche in questo caso, si vedevano delle persone migranti, probabilmente caricate durante un altro respingimento, che Medici Senza Frontiere si è offerta di soccorrere incontrando un rifiuto. La ONG ha lanciato un appello a tutte le autorità perché si inizi a lavorare immediatamente per il ricongiungimento delle famiglie che sono state separate. Altri salvataggi negli ultimi giorni sono stati operati da Mediterranea, SOS Humanity Emergency e SOS Mediterranea. Dopo una settimana di maltempo che aveva limitato le partenze dalle coste nordafricane, il meteo favorevole degli ultimi giorni ha fatto sì che queste riprendessero in modo esponenziale. Sono stati 3 giorni molto intensi. Da Alarm Phone ci sono arrivate oltre 40 segnalazioni, tra cui quella di una barca con una donna incinta che stava partorendo a bordo. Era al largo di Malta, ma non è stata trovata, spiega Danny Castiglione, capomissione di Mediterranea, a bordo della barca vela Safira. Per l'imbarcazione è stata la prima uscita in mare, complessivamente la 20ª missione della ONG italiana. Ieri mattina all'alba la barca a vela ha soccorso 79 persone a 36 miglia da Lampedusa, in zona SAR maltese. È stata un'operazione molto complicata. Complessivamente a bordo, dopo il salvataggio, eravamo in 90 su una barca di 15 metri. Il timone non funzionava più, potevamo andare solo dritti, racconta ancora Castiglione. Il gommone su cui si trovavano i migranti era fortemente danneggiato, mentre il motore perdeva benzina. Le persone provenienti da Sudan, Eritrea ed Etiopia sono state sbarcate ieri mattina a Lampedusa. Nei giorni precedenti Mediterranea aveva assistito prima la ONG Sea Punks nel soccorso di 49 persone e poi la Humanity One di SOS Humanity, che ora sta facendo rotta verso Marina di Carrara con a bordo 195 naufraghi salvati in 4 operazioni diverse. La life support di Emergency è arrivata invece ieri sera al porto di Vibo Valentia con a bordo 75 migranti soccorsi in zona SAR maltese. In totale sono oltre 7.000 le persone arrivate in Italia a novembre, secondo i dati del Ministero dell'Interno. Solo a Lampedusa nelle ultime 24 ore sono stati 11 gli sbarchi, per un totale complessivo di 559 migranti approdati sull'isola siciliana. L'hotspot di Contrada Imbricola è tornato quindi ad affollarsi, registrando oltre 680 presenze che hanno costretto le autorità a trasferire nella serata di ieri 320 persone a Porto Empedocle. E questo era l'articolo, appunto, a pagina 7 del Manifesto. Anche La Stampa fa un focus immigrazione, diciamo, a parte con un'intervista a Kento firmata da Valeria D'Autilia, diciamo, Kento che impegnato nelle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo a bordo della Ocean Viking, ma anche un altro piccolo focus su oltre 40 minorenni, si dice, in balia delle onde. La loro odissea si è conclusa a Brindisi. Sulla barca 48 persone in tutto sono state trasferite in un centro per richiedenti asilo. Si parla, appunto, proprio del soccorso operato martedì scorso dalla Ocean Viking, la nave della ONG SOS Mediterranee, a bordo 48 migranti, di cui 43 Minori stranieri non accompagnati in tanti arrivano da Gambia e Guinea-Bissau, sono sbarcati appunto all'alba di ieri a Brindisi. Subito dopo il loro arrivo, con il coordinamento della prefettura, sono stati trasferiti nel centro di accoglienza per richiedenti asilo di Brindisi. I minori sono stati destinati ai centri dedicati di Foggia e Avellino. Stando ai racconti, alcuni sono rimasti in Libia per anni prima di riuscire a partire, lì hanno vissuto la prigionia e i lavori forzati. E ricordiamo appunto che il decreto flussi attualmente diciamo in fase di approvazione dal diciamo in Parlamento, dopo che il governo ha posto appunto la questione di fiducia, comprende anche un articolo che di fatto secreta la vendita di motovedette ai paesi terzi. Quindi le poche informazioni che si hanno sulla, per esempio, la vendita di queste motovedette nel 2023 alla cosiddetta Guardia Costiera Libica, da ora in poi saranno segretate per tutela della sicurezza nazionale, così per dire. E quando sono le 9:50 volevo leggere un'altra cosa, sempre dalla Stampa, però a pagina 27, ritornare a parlare un po' della Romania. Abbiamo letto prima diciamo, a seguito della prima tornata delle presidenziali che hanno visto la vittoria relativa chiaramente di un di Georgescu, e la Corte Costituzionale rumena ha ordinato il diciamo riconteggio. Probabilmente verrà annullato questo primo turno, il ballottaggio dovrebbe essere l'8 dicembre. Nel frattempo si vota anche per le legislative, insomma per riformare il Parlamento. C'è un articolo di Arcangelo Rociola a pagina appunto dicevo 27 della Stampa, che fa un punto un po' sul personaggio di Georgescu. Se il nazionale trova casa su TikTok. Un uomo di mezza età, inizia così l'articolo, entra in un lago ghiacciato, intorno solo cime innevate e alberi spogli, nuota nell'acqua gelida, poi si volta a favore di telecamera e comincia a parlare. Celebra il suo corpo, il suo vigore, la sua incrollabile fede in Dio. Invita poi tutti a uscire di casa, a vivere e immunizzarsi in accordo con la natura. Erano i mesi più oscuri del Covid, quando Calin Georgescu pubblica il primo dei video della sua strategia di comunicazione politica, quella che lo ha portato il 25 novembre a vincere il primo turno delle presidenziali di Romania. Una clip da 60 secondi messa sui social diventa virale, un caso vista milioni di volte. Ne seguiranno altre centinaia, migliaia di video, tasselli dal basso di una poderosa macchina di propaganda politica che gli ha portato milioni di follower prima, milioni di voti poi. Ma chi è Calin Georgescu? Come ha fatto a emergere dall'ombra dei social fino a coltivare il sogno di diventare guida del suo paese con il 23% di preferenze? Sono giorni che gli esperti di comunicazione si interrogano sulla sorprendente vittoria del semi sconosciuto politico rumeno. Niente interviste ufficiali, nessuna apparizione nei talk show televisivi, non ha nemmeno un partito politico alle spalle. Di lui si sa quasi solo quello che ha voluto comunicare sull'unico mezzo di comunicazione scelto per la sua propaganda, TikTok, dove è seguito da mezzo milione di persone. 62 anni, nato a Cotroceni, quartiere residenziale di Bucarest, fervente cristiano ortodosso, orientamento politico fortemente schierato a destra, ammiratore della Russia e di Vladimir Putin, scettico verso la NATO e verso il sostegno all'Ucraina, nazione che condivide con la Romania circa 650 chilometri di confine. Parte di questi sul Mar Nero, sbocco essenziale per l'export del grano di Kiev. L'8 dicembre Georgescu potrebbe diventare la guida di 20 milioni di rumeni e di un paese determinante per le sorti del conflitto tra Russia e Ucraina. E tutto grazie a un'attenta, martellante, discussa ma efficace campagna su TikTok. Poco dopo si aggiungerà anche YouTube, ma con meno potenza di fuoco. TikTok, il social dei video brevi, è diventato un formidabile strumento di propaganda nelle mani di Georgescu, diventando un caso di scuola con i suoi video corti, messaggi chiari, immediati, la grafica ad effetto per enfatizzare alcuni messaggi e le musiche a tratti epiche, a tratti elettroniche, tutto coordinato per dare un forte impatto visivo ed emotivo. Georgescu ha ripescato nel più profondo sentimento nazionalista rumeno, a favore della famiglia tradizionale, della fede, dello sport e del ritorno alla terra come strumento di crescita di una popolazione forte e vigorosa, e contro le donne e la loro emancipazione, contro le comunità omosessuali, contro le ingerenze straniere, la finanza internazionale, i colossi farmaceutici. Su TikTok Georgescu non si è risparmiato, ha pubblicato anche 5 clip al giorno per milioni di visualizzazioni e like ogni volta. Elogio dell'agricoltura, della religione e dello sport, lui sempre protagonista, a cavallo per i campi di grano, di corsa nei centri sportivi, nelle palestre con la cintura nera a praticare judo. Tutte passioni che condivide con Putin, dal quale sembra aver preso immaginario e narrazione dell'uomo forte, quello che promette ora alla Romania una nuova età dell'oro, un ritorno al mondo antico, non piccolo ma vigoroso e sano, fatto di cibo nazionale, vita religiosa e autarchia. Tutti i messaggi messi in clip semplici, usati come pallottole da sparare nell'algoritmo dei social, dove sono subito diventati virali. C'è un sospetto che abbia usato dei trucchi per diventare così virale, account finti e manipolazioni. L'autorità delle comunicazioni rumena ha chiesto all'Unione Europea di indagare, ma il successo social di Georgescu è innegabile. Il suo messaggio emotivo, evocativo, capace di muovere istinti e suggestioni primordiali, è benzina perfetta per un social a scorrimento rapido, dove l'attenzione dura pochi secondi e la memoria, anche quella storica, tende a svanire. Ecco, questo era un piccolo, ritratto, ecco, che lo chiamerei così, di quello che probabilmente diventerà il prossimo presidente della Romania. Non so, staremo a vedere quello che succede. Intanto, quando sono le 10:55, direi che siamo in chiusura di rassegna stampa. Vi ricordo appunto gli appuntamenti di oggi, in primis il corteo in solidarietà alla popolazione palestinese. L'appuntamento è alle 14 a Piazza Vittorio, in un corteo che si snoderà fino a Roma Sud, a Piazzale Ostiense. Vi ricordiamo anche che la radio seguirà il corteo in diretta dai microfoni per tutto il pomeriggio. Il numero per chiamare in diretta è lo 06 491 750, ma oggi ci sarà anche un'altra iniziativa dopo il corteo a Quarticciolo contro il carcere, e si parlerà appunto a partire a seguire dopo il corteo alla casa di quartiere in via Trani 1, si parlerà di carcere e di DDL 1660, appunto il prossimo pacchetto sicurezza di cui abbiamo parlato già dai microfoni di questa radio, di cui continueremo a parlare dalle 18 alle 23 al Quarticciolo. L'insostenibile situazione delle prigioni e l'incontenibile pulsione a inventare nuovi reati, il DDL 1660, le rivolte in carcere e la restrizione dell'agibilità politica a partire dalle 18, dibattito con Radio Onda Rossa e Di Marcucci, Flavio Rossi Albertini, scusate, comitato Core e Disoccupati 7 novembre, a seguire cena e spettacolo teatrale di Ascanio Celestini, il tutto alla casa di quartiere del Quarticciolo, via Trani 1. Detto questo, forse possiamo chiudere la rassegna stampa di oggi. Non so se tu avevi qualcos'altro da aggiungere.
No.
Ok, quindi chiudiamo la rassegna stampa di oggi, facciamo una piccola pausa musicale di qualche minuto e poi, come vi preannunciavamo prima, proviamo a stabilire un collegamento per parlare ancora di Palestina.
I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am.
Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know
I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am.
could put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough. They don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like,
did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know
I'm not your friend. I don't think I could tonight.